Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto. La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Conducono Franca Salerno e Gianni Bersanetti. Quinto incontro. Il dolore che salva. L'11 febbraio 1984, il servo di Dio Papa Giovanni Paolo II pubblicava la lettera apostolica Salvifici Doloris e l'8 dicembre 1993, nel messaggio per la seconda giornata mondiale del malato, poneva una domanda. Come si può parlare di dolore salvifico? La sofferenza non è forse intralcio alla felicità e motivo di allontanamento da Dio? E continuava.
Senza dubbio esistono tribolazioni che, dal punto di vista umano, sembrano prive di qualunque significato. In realtà, se il Signore Gesù, Verbo incarnato, ha proclamato «beati gli afflitti», è perché esiste un punto di vista più alto, quello di Dio, che tutti chiama alla vita e, seppur attraverso il dolore e la morte, al suo regno eterno di amore e di pace. Felice la persona che riesce a far risplendere la luce di Dio nella povertà di una vita sofferta o diminuita. Per attingere però questa luce sul dolore, dobbiamo anzitutto ascoltare la parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura, che può definirsi anche un grande libro sulla sofferenza. In essa, infatti, troviamo un vasto elenco di situazioni variamente dolorose per l'uomo, la multiforme esperienza del male, che suscita inevitabilmente l'interrogativo «perché?».
Tale domanda ha trovato nel libro di Giobbe la sua espressione più drammatica e insieme una prima parziale risposta. La vicenda di quell'uomo giusto, provato in tutti i modi, nonostante la sua innocenza, mostra che non è vero che ogni sofferenza sia conseguenza della colpa e abbia carattere di punizione. La risposta piena e definitiva a Giobbe è Cristo. Soltanto nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. In Cristo anche il dolore è assunto nel mistero della carità infinita che si irradia da Dio Trinità e diventa espressione di amore e strumento di redenzione. Diventa, cioè, dolore salvifico. È infatti il Padre che sceglie il dono totale del Figlio come via per restaurare l'alleanza con gli uomini, resa inefficace dal peccato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. È il figlio che si incammina verso la propria sofferenza, consapevole della sua forza salvifica. Va obbediente al Padre. Ma prima di tutto è unito al Padre in questo amore, con il quale egli ha amato il mondo e l'uomo nel mondo. È lo Spirito Santo che per bocca dei profeti annuncia le sofferenze che il Messia volontariamente abbraccia per gli uomini e in qualche modo al posto degli uomini. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Mirabile disegno della divina sapienza, esclama Giovanni Paolo II. Cristo si è avvicinato al mondo della sofferenza per il fatto di aver assunto egli stesso questa sofferenza su di sé. Si è fatto in tutto simile a noi, eccetto che nel peccato. Ha fatto propria la nostra condizione umana con tutti i suoi limiti, compresa la morte. Ha offerto la sua vita per noi, perché noi vivessimo della vita nuova nello Spirito.
Accade talvolta che sotto il peso di un dolore acuto e insopportabile qualcuno muova un rimprovero a Dio accusandolo di ingiustizia. Ma il lamento muore sulle labbra di chi contempla il crocifisso, che soffre volontariamente e innocentemente.
Perfetta rivelazione del valore salvifico del dolore è la passione del Signore. Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza è stata redenta. Cristo ha aperto la sua sofferenza all'uomo e l'uomo ritrova in lui le proprie sofferenze arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato. La ragione, che già coglie la distinzione esistente tra il dolore e il male, illuminata dalla fede, comprende che ogni sofferenza può diventare, per grazia, prolungamento del mistero della redenzione, la quale, pur essendo completa in Cristo, rimane costantemente aperta ad ogni amore che si esprime nell'umana sofferenza. Tutte le tribolazioni della vita possono divenire segni e premesse della gloria futura. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, esorta la prima lettera di Pietro, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Però tutti, malati e sani, abbiamo bisogno di esempi. Sì, tutti abbiamo bisogno di modelli che ci spronino a camminare sulla via della santificazione del dolore. Nella memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, guardiamo a Maria come a icona vivente del Vangelo della sofferenza. Ripercorriamo con la mente gli episodi della sua vita. Troviamo Maria nella povertà della casa di Nazaret, nell'umiliazione della stalla di Betlehem, nelle ristrettezze della fuga in terra d'Egitto, nella fatica del lavoro umile e benedetto con Gesù e con Giuseppe. Ma soprattutto dopo la profezia di Simeone, che preannunciava la partecipazione della madre alla sofferenza del figlio, Maria sperimentò a livello profondo un misterioso presagio di dolore. Insieme col figlio, anch'essa cominciò ad avviarsi verso la croce.
Fu sul Calvario che la sofferenza della Beata Vergine Maria, accanto a quella di Gesù, raggiunse un vertice già difficilmente immaginabile nella sua altezza dal punto di vista umano, ma certo misterioso e soprannaturalmente fecondo ai fini dell'universale salvezza.
La madre di Gesù fu preservata dal peccato, ma non dalla sofferenza. Perciò il popolo cristiano si identifica con la figura della Vergine addolorata, scorgendo nel suo dolore i propri dolori. Contemplandola, ogni fedele viene introdotto più intimamente nel mistero di Cristo e del suo dolore salvifico. Cerchiamo di entrare in comunione col cuore immacolato della Madre di Gesù, in cui si è ripercosso in modo unico e incomparabile il dolore del Figlio per la salvezza del mondo. Accogliamo Maria, costituita da Cristo morente, madre spirituale dei Suoi discepoli, e affidiamoci a Lei per essere fedeli a Dio nell'itinerario dal battesimo alla gloria, come insegna Papa Benedetto XVI.
Cari fratelli e sorelle, come ho scritto nell'enciclica Spe Salvi, la misura dell'umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. La Pasqua, verso cui la Quaresima è protesa, il mistero che dà senso alla sofferenza umana a partire dalla sovrabbondanza della compassione di Dio realizzata in Gesù Cristo. Il cammino quaresimale, pertanto, essendo tutto irradiato dalla luce pasquale, ci fa rivivere quanto avvenne nel cuore divino umano di Cristo mentre saliva a Gerusalemme per l'ultima volta per offrire se stesso in espiazione. La sofferenza e la morte sono calate come tenebre via via che egli si avvicinava alla croce, ma viva si è fatta anche la fiamma dell'amore. La sofferenza di Cristo è in effetti tutta permeata dalla luce dell'amore. L'amore del Padre, che permette al Figlio di andare incontro con fiducia al suo ultimo battesimo, come lui stesso definisce il culmine della sua missione. Quel battesimo di dolore ed amore, Gesù lo ha ricevuto per noi, per tutta l'umanità. Ha sofferto per la verità e la giustizia, portando nella storia degli uomini il Vangelo della sofferenza, che è l'altra faccia del Vangelo dell'amore. Dio non può patire, ma può e vuole compatire. Dalla passione di Cristo può entrare in ogni sofferenza umana la consolatio, la consolazione dell'amore, partecipi di Dio, e così sorge la stella della speranza. Come la preghiera, così come per la preghiera, così per la sofferenza, la storia della Chiesa è ricchissima di testimoni che si sono spesi per gli altri senza risparmio, a costo di duri patimenti. Più è grande la speranza che ci anima, tanto maggiore anche noi la capacità di soffrire per amore della verità e del bene, offrendo con gioia le piccole e grandi fatiche di ogni giorno, inserendo nel grande compatire di Cristo. Ci aiuti in questo cammino di perfezione evangelica Maria, che insieme con quello del Figlio ebbe il suo cuore immacolato trafitto dalla spada del dolore.
O Madonna delle lacrime, guarda con materna bontà al dolore del mondo, asciuga le lacrime dei sofferenti, dei dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza. Ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova, che aprono i cuori al dono rigenerante dell'amore di Dio.
Il primo mistero del dolore contempla la sofferenza atroce di Gesù nell'orto del Getsemani. Significa frantoio, fatale simbologia. Nel Getsemani, infatti, l'umanità di Cristo viene frantumata dal dolore fino a sudare sangue.
E i discepoli e gli amici più cari, Pietro, Giovanni, Giacomo, dormono.
Vegliate e pregate per non cadere in tentazione.
La tentazione vinta dalla preghiera è sublimare così in un'offerta d'amore infinito la sofferenza e la morte, riscattando il peccato. Questo è il significato del primo mistero del dolore. Gesù nell'orto degli ulivi ha paura, e come ogni essere umano teme per quello che avrebbe patito, per la morte che avrebbe subito. A Gesù, come ad ogni essere umano, è concesso affrontare il momento supremo della verità o nella confidenza o nella ribellione o nella rassegnazione.
Padre, sia fatta la tua e non la mia volontà.
Gesù si rassegna nella sofferenza.
Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito.
Gesù muore nella confidenza. La confidenza, però, la fiducia, la fede, non esclude la paura.
Padre, perché mi hai abbandonato?
Il credere di chi crede è come una candela accesa tra vento e pioggia in una notte d'inverno. Ed è la preghiera a tenere accesa incredibilmente la fiamma della fede. È la preghiera a darci la forza di vegliare, cioè di essere vigili e attenti per non cadere in tentazione, specialmente quando la stanchezza, il dubbio, la sofferenza, il quotidiano opprimono il nostro cuore.
Non è facile pregare, non è facile fare silenzio dentro di noi per dare spazio soltanto alla voce di Dio, ma le cose che interessano Dio nella nostra obbedienza non sono quelle che ci riescono facili, ma quelle che ci costano. Dio sottopone ciascuno di noi a prove di carico, come un ingegnere con un ponte appena costruito. La forza delle nostre arcate dipende dalla potenza della nostra preghiera.
Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la sua volontà, dice Maria. Padre, sia fatta la tua e non la mia volontà, dice Gesù. Accettazione totale della madre nel dubbio e del figlio nel dolore alla volontà del padre. E noi? Dormiamo come i discepoli, pronti magari in un momento a sguainare la spada come Pietro, ma a fuggire poi, come tutti, confusi e spaventati di fronte alle personali sofferenze, incapaci di realizzare l'invito di Gesù.
Pregate per non cadere in tentazione.
Rogate, ergo. Pregate, dunque.
Maria, aiutaci, di là dalle inutili grida, di là dalle azioni scomposte, aiutaci perché tutta la nostra vita divenga, come la tua vita, un'unica, totale, autentica preghiera nel silenzio.
Tutti e quattro gli evangelisti riportano la flagellazione di Gesù, ordinata da Pilato nel vano quanto crudele tentativo di soddisfare l'odio dei farisei.
Da quando Gesù è venuto sulla terra, l'umanità si è divisa, per lui o contro di lui. Simeone l'aveva predetto a Maria nel giorno della purificazione: questo bambino diventerà segno di contraddizione.
Gesù, con la sua vita, ha capovolto la legge umana, provocando paura, e la paura porta alla violenza. Tutta l'umanità, scrive von Balthasar, presa dalla paura, partecipa al più grande errore giudiziario della storia. Giuda tradisce Cristo causandone la passione, Pietro lo rinnega, i giudei rifiutano questo Messia che non corrisponde ai loro sogni di una potenza terrena, gli altri fuggono. La sentenza è conseguente. Il Figlio di Dio viene abbandonato nelle mani dei pagani. Nello stesso tempo, questa stessa umanità vuole liberarsi della colpa. Giuda restituisce il prezzo del sangue. I giudei si rifiutano di metterlo nel tesoro del Tempio. Pietro piange e Pilato se ne lava le mani. Se Gesù tornasse, sarebbe nuovamente crocefisso, perché sarebbe nuovamente un perturbatore della pace. Ma quale pace?
quella che la maggior parte dell'umanità crede di possedere basando la propria vita sul compromesso, sull'egoismo, sull'ipocrisia, sulla prepotenza, su una lunga teoria di alibi. Gesù è venuto e viene per svergognare i sepolcri imbiancati e mostrare in ogni sua ferita, riflesso come da uno specchio, un nostro peccato. Ogni scudisciata che Gesù riceve è una nostra mancanza che Lui si addossa per riscattarci, allora come oggi.
Le mancanze sono innumerevoli, di diversa gravità e natura. E noi siamo portati a scusarcene dicendo che il nostro corpo è debole, cattivo. Non è vero. Il corpo non è affatto cattivo. Dio stesso non lo ha disdegnato. E gli istinti non sono per se stessi un peccato. Il Signore ci ha dato intelligenza, volontà e grazia per comprenderne i pericoli, fronteggiarli e vincerli. Ma occorre avere fiducia in Dio, confidare in Lui. Ha scritto Neville Ward.
Questa fiducia, che è la chiave della religione cristiana, non deriva dalla credenza che Dio abbia assicurato ai Suoi figli che confidano in Lui la riuscita nella vita, ma dalla convinzione che la vita serve a conoscere Dio, rispondendo nella fede e nella carità alla Sua presenza, che esige, beatifica e ferisce. Il mondo appare allora come se veramente fosse stato fatto per imparare e praticare la fede e l'amore. Ciò non significa che il cristiano, segretamente armato di questa concezione ottimistica del mondo, non senta il mistero del dolore. La fede cristiana acuirà l'angoscia e l'enigma di ogni situazione che la sfida, come pure la renderà sopportabile. È questa la ragione per cui una preghiera deve includere l'immagine brutale della flagellazione.
Una fede che pretendesse di consolare, eliminando in blocco tutti i problemi, sarebbe irresponsabile. Affrontare e sentire il dolore significa considerare la paura e il risentimento che si celano dietro l'atto con cui esso viene inflitto e ricordare a noi stessi quanto spesso nell'aggressione umana la vittima in realtà sostituisce una parte odiata del proprio io. Ma non vi è cosa alcuna, compreso il male, che Dio non possa orientare verso il bene. A Ravensbrück, nel campo di concentramento, su un pezzo di carta si è trovata scritta questa preghiera.
Signore, non ti ricordare solo degli uomini e delle donne di buona volontà, ma anche di quelli di cattiva volontà. Ma non ti ricordare di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto. Ricordati dei frutti che abbiamo ricavato da questa sofferenza. Il nostro cameratismo, la nostra lealtà, l'umiltà, il coraggio, la generosità, la magnanimità che è nata da tutto questo. E quando essi si presenteranno al tuo giudizio, fa che tutti i frutti che abbiamo prodotto siano il loro perdono.
Nel mistero della flagellazione si è sempre simboleggiato il primigenio peccato d'orgoglio che si perpetua nel tempo.
Ora, scrive Andrea Gemma, due cose non possono assolutamente andare d'accordo. Maria Santissima è il peccato. Maria è la piena di grazia. Da Maria, dunque, ci viene l'invito a trovare la forza per opporci al peccato. Maria Immacolata è al nostro fianco per assicurarci che con la grazia di Dio possiamo tutti essere Suoi degni figli.
Tu continui a donarci continuamente i frutti del sangue del Redentore, di quel sangue che è tuo sangue, preparato da te, con amore, con generosissima disponibilità, per l'altare della croce.
Aiutaci, Maria, ad essere come te, salvatori insieme a Gesù, di tutti i nostri fratelli.
Aiutaci a superare le nostre miserie ed essere così sacramenti di Cristo sulle strade del mondo assetato di luce, di verità, di gioia, bisognoso di redenzione e di salvezza.
O Maria, mostrati davvero a tutti quale sei, madre potente e misericordiosa.
La madre mi porterà a credere nel figlio. Pagine di fede e poesia sui misteri del Rosario, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press. Quinto incontro, Il dolore che salva. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Francesca Rossiello, Andrea Lopez, Marco Mete, Stefano Mondini, Alessandro Rossi. Il canto della sigla Donna della Speranza è tratto dal repertorio del Rinnovamento nello Spirito. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberta Maccaroni e Alvaro D'Amico. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Donna dell'attesa.
Prima di congedarci ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana, 00120, Città del Vaticano.